Momento dei pensieri che stasera vi porto è il perdono per i credenti. Voi sapete quale triste realtà ci sia nel mondo attorno a noi a causa della presunzione e dell'inganno di Satana nei cuori. Cioè, anche all'interno delle famiglie ormai la vita è diventata molto, molto instabile e sfocia proprio in ribellioni dei figli, in disaccordo fra i coniugi. E il problema, lo possiamo dedurre facilmente, è quello che il Signore ha affrontato quando ha convertito ciascuno di noi. Cioè, portandoci al perdono dei nostri peccati nel momento in cui abbiamo riconosciuto di essere dei peccatori perduti. Cioè, lo Spirito Santo è riuscito ad agganciare ciascuno di noi nel mondo e a portarci nel regno del suo amato figliuolo nel momento in cui lo Spirito Santo è stato accolto da un atto di integrità del cuore e noi abbiamo capitolato. In Matteo, il capitolo 9, l'episodio del paralitico è emblematico, 9:1, Matteo 9:1, e Gesù, entrato in una barca, passò all'altra riva e venne alla sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico steso sopra un letto, e Gesù, veduta la fede loro, disse al paralitico: figliuolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi. E quindi qui Gesù, con la sua sapienza infinita spirituale, intuisce dalla speranza che quell'uomo e i suoi amici avevano in lui come figlio di Davide, intuisce che c'era uno stato di contrizione, di pentimento della propria situazione, di umiliazione, e Gesù emette la sentenza celeste. Figliuolo, stai di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Cito solo io nel Salmo numero 2, nel Salmo 32, cosa dice Davide? Perché questa del perdono dei peccati è una sentenza legale, giudiziaria, celeste. Cioè, l'uomo rimane peccatore, l'uomo diventa credente, rimane un peccatore nella sua carne, ma cos'è successo? È successo quello che c'è scritto nel Salmo 32, nel versetto 2. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità. Cioè, il Signore odia il peccato e quindi dovrebbe odiare anche il peccatore. Ma siccome il peccatore ha permesso allo Spirito Santo di illuminare il suo cuore malvagio e lo ha riconosciuto, per un fatto di sincerità, il Signore con questa sentenza gli applica la sua grazia. Infatti la grazia non va data a uno che è stato condannato ingiustamente, ma che è stato condannato giustamente. Solo se un condannato riconosce la sua colpevolezza gli si può applicare la grazia. Quindi noi tutti, credenti, lungi dal lungi dall'illuderci circa la realtà della nostra natura di peccato, dobbiamo vegliare e con la salvezza entriamo nel periodo della santificazione, del percorrere in integrità, come siamo entrati nella salvezza con un atto di sincerità verso il Signore, perché abbiamo accolto lo Spirito Santo e non Satana, e non abbiamo continuato a negare nell'orgoglio, nella impenitenza, la realtà del nostro peccato. Siccome lo abbiamo riconosciuto, la sentenza celeste è stata decretata. Nei cieli noi siamo senza peccato. Allora come continuerà la nostra vita? La nostra vita deve continuare come scritto nel Sermone del Monte, al capitolo 6, al versetto 12, 14 e 15. All'interno della preghiera del Padre Nostro, il versetto 12 è pregnante e dice: «E rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori». E poi al 14 dice: «Poiché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli». Quindi questo versetto sembra capovolgere la realtà della salvezza. C'è cioè la possibilità che un credente, dopo essere stato salvato, torni ad essere imputato a livello celeste, perché non perdona i peccati del suo prossimo. E allora il problema è questo, cioè che noi dobbiamo, se siamo entrati nella salvezza per mezzo della sincerità e dell'accoglimento dello Spirito Santo, che ci ha fatto vedere i nostri peccati, ci ha fatto vedere il giudizio che ci attende al termine della nostra vita, il giudizio a eternità, in bene o in male, e ci ha fatto vedere la giustizia di Cristo, che è l'unica che può mantenere la nostra vita cristiana. Ecco, noi dobbiamo fare i conti con questa realtà del non perdonare al nostro prossimo. In Marco, al capitolo 11, versetto 25, Marco 11, 25, dice: «E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro a qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni i vostri falli». Ecco, quindi non sono versetti isolati questi, ma sono versetti che attraversano tutta la scrittura. E infatti, sempre in Marco, al capitolo successivo, al 12:28, dove c'è il gran comandamento, quando Gesù, alla richiesta di un fariseo, di uno scriba, cita il gran comandamento, la seconda parte di questo comandamento, simile al primo, recita: «Ama il tuo prossimo come te stesso, ama il tuo prossimo come te stesso». Allora, se noi vogliamo essere in linea con questa realtà della scrittura, spirituale della scrittura, noi com'è che abbiamo amato noi stessi? Non abbiamo amato noi stessi finché eravamo in uno stato di impenitenza, ma abbiamo amato noi stessi nel momento in cui abbiamo accettato lo Spirito Santo e la convinzione di peccato. Quindi, sapendo, sempre per lo Spirito Santo, che per noi stessi rimaniamo dei peccatori, noi dobbiamo perdonare. Cioè siamo amati in quanto manteniamo questa rivelazione dello Spirito Santo giorno per giorno, e perciò guardando i peccati prima dei fratelli, poi del nostro prossimo, nelle famiglie, sul lavoro, eccetera, con gli empi, perché il Signore poi dirà amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Quindi il Signore vuole che mettere ben in chiaro qual è il cammino nostro dopo aver ricevuto la salvezza, che deve essere un cammino di amore, talora si dice amore, talora si dice santificazione, talora si dice perdono, ma il perdono fa parte dell'amore. Come l'amore di Dio è stato, si è manifestato nell'applicarci la grazia, così noi per grazia dobbiamo perdonare. Allora guardiamo come nell'Antico Testamento, come nel Nuovo, sia per Israele come per la Chiesa, sorga il problema quando non c'è l'armonia nelle chiese, quando non c'è l'armonia in Israele, quando non si applica questo comandamento del perdono. Isaia 1,15. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni, cessate dal fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova. E poi venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno, quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese. Ma se rifiutate, siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Quindi su questo comandamento di iniziare qualsiasi dialogo col Signore sulla base del perdono dei peccati altrui, di quello che abbiamo subito, c'è proprio, si gioca la nostra santificazione, e direi è una verifica della nostra salvezza. La prova di tutto questo la troviamo in Isaia 58-59, dove si parla di digiuno, ma dove l'argomento è lo stesso. Cioè il Signore fa vedere cosa faceva l'ipocrisia di Israele, il quale pretendeva con un atteggiamento di umiliazione come il digiuno di essere benedetto da Dio, nonostante che si comportasse col prossimo in maniera vergognosa. Grida a piena gola, non ti rattenere, 58.1, il vero digiuno. Grida a piena gola, non ti rattenere, alza la tua voce a guisa di tromba e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Allora qui, fino al versetto 4, dal 2 al 4, il Signore mette in bocca al profeta Isaia l'incongruenza del suo popolo. Mi cercano ogni giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Mi domandano giudizi giusti, prendono piacere ad accostarsi a Dio, in apparenza. E perché dicono essi, quando abbiamo digiunato, non ci hai tu avuto riguardo? Perché quando abbiamo afflitto le anime nostre, non vai tu posto mente? Ecco, nel giorno del vostro digiuno, voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per questionare, per percuotere empiamente col pugno. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. E poi un'altra precisazione della loro ipocrisia. E questo, è questo il digiuno di cui io mi compiaccio? Il giorno in cui l'uomo affligge l'anima sua, curvar la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere? Egli questo che tu chiami un digiuno, un giorno accetto all'Eterno? Queste erano per lui solo delle falsità, cioè un atteggiamento pietistico per far vedere agli altri quanto fossero pii questi giudei. Ma il Signore voleva una cosa invece interiore, e adesso dal capitolo 5 vediamo la profondità della loro iniquità, e può essere la nostra, e che come l'uomo diventa sincero, l'atteggiamento di Dio cambia. Il digiuno di cui mi compiaccio non è egli questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si infranga ogni sorta di giogo. Non è egli questo? Che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu meni a casa tua gli infelici senza asilo, che quando vedi un ignudo tu lo copra e che tu non ti nasconda colui che è carne della tua carne. Ecco, questi due versetti che sono un po' problematici vengono poi chiariti nel capitolo 59. Tuttavia, dietro a queste espressioni, che si spezzino le catene della malvagità, per esempio, questa espressione vuol dire che se uno ti offende, giustamente o ingiustamente, tu non devi rispondere, perché sennò crei una catena fra colui che ti ha fatto del male e te. Ma se tu nel tuo cuore invece preghi per lui, lo perdoni e riconosci davanti al Signore che la tua fede e la sincerità del tuo comportamento, ecco che la catena non si aggancia a te, che si spezzino le catene. Voi dovete perdonare chi vi offende. È lo stesso discorso della preghiera che abbiamo citato nei versetti precedenti. Che si sciolgano i legami del giogo del peccato. Se tu rispondi col male al male, ti aggioghi a colui e ti separi dalla comunione col cielo. Che si lascino liberi gli oppressi, che si infranga ogni sorta di giogo. Quindi qui il profeta sta proprio puntando il dito sul comportamento di questo popolo che in apparenza aveva un atteggiamento pio, umile e penitente, e invece nel cuore e nel suo comportamento e nelle famiglie, che tu non ti nasconda colui che è carne della tua carne. C'erano dei problemi anche nelle famiglie, c'erano dei problemi perché non c'era il perdono, non c'era l'attitudine alla misericordia e alla benignità. Il versetto 8 ci introduce al cambiamento che avviene nel nostro rapporto verticale quando il nostro rapporto orizzontale si risana. Allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente. La tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai l'Eterno e l'Eterno ti risponderà. Griderai ed egli dirà: eccomi. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il gesto minaccioso, il parlare iniquo, se l'anima tua supplisce ai bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, la tua luce si leverà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzodì. Vedete che capovolgimento? I nostri rapporti orizzontali con i fratelli nella Chiesa o per Israele, i nostri rapporti orizzontali inficiano o ristabiliscono i rapporti col Signore. E quindi è meraviglioso vedere come l'unità della Scrittura e la profondità del miracolo che è avvenuto nei nostri cuori, perché è proprio lo Spirito Santo solo che può aprire e portare questa luce nei nostri cuori tenebrosi, fin quando vogliamo rimanere nelle tenebre. Ma il Signore è sempre pronto con la sua luce, con la sua misericordia, a aprire i nostri cuori, a risanare le nostre ferite, a tagliare i legami del peccato, a sciogliere tutte le catene del peccato, in modo che possiamo vivere una vita benedetta e benedire a nostra volta la Chiesa, la famiglia, la società, i rapporti di lavoro, perché adesso ci sono dei problemi dappertutto, non solo nella famiglia, ma sul lavoro, da tutte le parti. Ed è molto bello poter cercare con tutte le nostre forze di mantenere dei rapporti corretti con l'attitudine alla misericordia. Tornando al Nuovo Testamento, se leggete nei profeti c'è un'ampia, proprio descrizione del comportamento malvagio di Israele, che venne poi punito dal Signore con l'esilio, eccetera. E proprio sempre dovuto al fatto che all'interno di Israele c'era il peccato, il peccato rispondeva al peccato e il Signore invece voleva misericordia, voleva benignità, voleva il perdono dei peccati. Anche i versetti di Matteo 5, sempre tornando a Matteo 5, ci sono dei versetti problematici che io sottopongo al vostro giudizio, perché hanno attinenza con questi versetti, con queste cose che stiamo dicendo. Cioè, torno a leggere il versetto 6:15. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Se leggiamo al capitolo 5, dal versetto 38, voi avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, ecco che Gesù rovescia tutto, la venuta di Cristo e del vero agnello ha portato la realtà delle cose spirituali nel mondo. Quindi nel Nuovo Testamento si chiede al credente un amore più grande, un amore più limpido, più più spirituale, perché lo Spirito Santo poi alla Pentecoste avrebbe straripato. E allora qui dice: ma io vi dico, non contrastate al malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare teco e toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti vuol costringere a far seco un miglio, fanne con lui due. Da chi ti chiede e a chi desidera da te in prestito un prestito, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli. Allora, qui non è che il Signore ci dica che questi non sono degli insegnamenti, per quello che capisco, da seguire alla lettera, ma sono atteggiamenti del cuore che il Signore sta descrivendo. Siccome lui sapeva che chi si converte, chi entra nella vita spirituale di Cristo, avrebbe trovato dei nemici ovunque, in famiglia e nella società, lui dice: voi dovete vivere nella consapevolezza di avere me, di avere il mio amore, di avere le ricchezze celesti. Per quello che riguarda voi, non abbiate timore. Qualsiasi cosa vi succeda, qualsiasi cosa dicano di voi, se voi fidate in me e nel mio amore, nella mia misericordia, nella mia grazia per voi, voi, se uno ti percuote sulla guancia, tu offrigli anche l'altra. Perché quando un empio ti percuote, ti fa un piacere, ti fa un credito presso il cielo, perché la persecuzione è un segno di santificazione. Vuol dire che tu gli hai parlato di me e lui ti ha apostrofato in questo modo. Io sono stato schiaffeggiato, dice Gesù, io sono stato preso a pugni, coronato di spine, e tu cosa pretendi da questa vita, figlio mio? E così continua. Chi vuol litigar teco, chi ti dice: ma cosa vai cianciando, perché mi parli del perdono dei peccati, della nuova nascita? A chi vuol litigare teco e toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. Dagli anche il mantello. E se uno ti vuol costringere a far seco un miglio, fanne con lui due. Se ti vuole improperiare, vuole continuare ad accusarti di essere pazzo e di non capire niente, tu stai ad ascoltare con interesse, con vera dolcezza, perché tu hai me, la tua consapevolezza è nel tuo cuore, dello Spirito Santo. Quindi tu non perdi niente, sono io che ti vendicherò poi quando sarà il caso. Tu non ti angustiare, tu vivi in pace. E così poi dice: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli. E Padre mio, quindi Gesù, è Gesù che parla. Quindi noi dobbiamo proprio renderci conto che il Vangelo lavora a una profondità spirituale che il mondo non può capire. Ma chi c'è dentro, chi è entrato nel mondo spirituale della grazia, capisce che la sua risposta alle offese deve essere grazia. Deve essere un esempio di Cristo, di benignità, di amore, di carità. All'interno poi della Chiesa potevano esserci dei problemi. I Corinti avevano delle discussioni, delle divisioni, avevano delle sette, avevano la tendenza a andare dietro a Paolo, andare dietro. Lo leggiamo nel primo capitolo. No, forse non è nel primo capitolo. No, sì. Prima Corinti 1. Undici. Perché, fratelli miei, mi è stato riferito intorno a voi, da quelli di casa Cloè, che vi sono fra voi delle contese. Voglio dire che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo. Cristo egli diviso, Paolo esso stato crocefisso per voi, e siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Ecco, poi più avanti voi potete trovare molte citazioni di questo problema che c'era all'interno delle chiese. Questo problema viene enfatizzato da Giacomo con la famosa, in Giacomo il capitolo 4, con le parole pesanti della realtà della Chiesa a quel tempo. Giacomo 4:1, donde vengono le guerre e le contese fra voi? Non egli da questo, cioè dalle vostre voluttà che guerreggiano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi contendete e guerreggiate e non avete perché non domandate. Domandate, non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Ecco, quindi voglio dire che il problema non è solo di Israele, non è nella Chiesa, il problema è nel nostro cuore che vuol tenuto a bada per mezzo di queste riflessioni, perché leggiamo in Prima Giovanni, alcune paginette più avanti, da Giacomo. L'Apostolo Giovanni, come ci è stato già detto, enfatizzava il principio dell'amore nella Chiesa, nell'amore fraterno. E qual è l'aspetto pregnante di questo amore fraterno nella Chiesa, quindi della realtà del corpo di Cristo nella Chiesa? È proprio questo, che ci compatiamo gli uni con gli altri perché siamo stati perdonati da Dio, dobbiamo perdonare gli uni gli altri e amarci nonostante che ci siano ancora dei problemi fra noi. E Giovanni mette in risalto infatti in modo straordinario questa capacità che ha l'uomo, anche credente, di cambiare, di passare dalla luce alle tenebre. Leggiamo dal capitolo 1, dal versetto 5. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo, che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Vedete perché dobbiamo stare attenti? Perché possiamo pur avendo fatto dei passi di ravvedimento e di conversione, possiamo tornare a vivere nelle tenebre. E noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Ecco che allora è nella consapevolezza che siamo tutti peccatori e tutti viviamo della misericordia di Dio che dobbiamo usare misericordia nel nostro rapporto nella Chiesa, soprattutto nella Chiesa, nel rapporto fraterno. Infatti, versetto 8, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo invece i nostri peccati, perché noi possiamo non peccare alla luce del prossimo, ma possiamo peccare nei nostri pensieri. Possiamo dare una risposta buona a un fratello che ci offende e poi nel nostro cuore covare la vendetta. È questo che può succedere. Se diciamo di essere senza peccato, cioè il nostro cuore è sempre malvagio, inganniamo noi stessi la verità. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ecco che noi teniamo netto il nostro cuore nel momento in cui riconosciamo che quello che ci ha offeso crea in noi il desiderio di vendetta e di ritorsione. Ma se noi davanti al Signore subito riconosciamo: Signore, guarda che malvagità c'è in me, c'è, è un fuoco che sale dall'inferno e incendia il mio cuore col desiderio di vendicarmi e di dirgli delle parole a questo fratello che anche lui gode della grazia come me. Se c'è questo atteggiamento sano per lo spirito, allora l'incendio finisce, perché il cielo nella sua grazia prevale. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non in noi. Il punto poi che volevo sviluppare, però ho tirato troppo in lungo la lettura. Capitolo 2, versetto 9. Chi dice d'essere nella luce e odia il suo fratello, dimora nelle tenebre. Taglia la testa al toro. Cioè, se uno dice di essere un credente e mantiene nel suo cuore, è tuttora nelle tenebre. Chi ama il suo fratello dimora nella luce, non v'è in lui nulla che lo faccia inciampare. Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, dove egli va, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Figlioletti, io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi nel suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Figlioletti, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Amen.
magari io ascoltavo queste impressioni, mi sono rinnovato nel rendermi conto di come per l'uomo è assolutamente impossibile piacere e piacere continuamente a Dio. Abbiamo bisogno in ogni momento di riposare sulla tua persona, Gesù, sulla grazia che tu ci hai conquistato e sigillato con il Padre, perché formalmente potremmo anche sembrare della brava gente, ma nel nostro cuore ci saranno sempre delle ombre, anche se piccole, ma comunque fuori dalla perfezione, dalla santità assoluta. Signore, se avessimo la continuità, la costanza, la volontà, l'onestà di guardare sempre bene dentro il nostro cuore, forse correremo più a gambe levate con gioia nelle tue braccia in ogni momento, contando sulla tua persona, come ti è stato ricordato adesso da Piero. Abbiamo proprio bisogno di contare sempre sulla tua persona. Fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio, dice l'Apostolo Paolo. È un vero bisogno assoluto. Così, Signore, nel ringraziarti che ci è stato rinnovato attraverso questa riflessione lo stimolo ad avere coscienza della nostra debolezza carnale, che non è, finché siamo qui nel silenzio, è ancora vivace, ancora capace. Noi ti ringraziamo perché costantemente, con più forza della nostra carne, possiamo contare sull'opera della tua grazia. Dice sempre Paolo, e me lo ricordo con gioia, in quel passo all'inizio del capitolo 8 Romani, dice che la legge dello spirito della vita mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, una legge più forte che ha combattuto e distrutto, superato quella della mia carne. Ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo e chiniamo il capo con punzione, con tremore, ma anche con timore e con fiducia. In Cristo Gesù.
Amen. Amen.